diritti all'uguaglianza. La trasmissione in collaborazione con Europe Direct Firenze, dedicata alla difesa dei diritti civili tra Italia e Europa.
Ben ritrovate a tutti e a tutti da parte di Daniele Bianchini ad una nuova puntata di Diritti all'Uguaglianza, il nostro approfondimento radio su tematiche relative alla difesa dei diritti civili. È la terza puntata di questo approfondimento che facciamo ogni settimana insieme a Europe Direct Firenze ed Arci Firenze in avvicinamento alla festa Stella Rossa che Arci Firenze organizza nella seconda settimana di settembre e all'interno della quale le tematiche di cui parleremo in questi approfondimenti arriveranno ad avere un loro momento di confronto. Oggi in questa terza puntata parleremo di un altro argomento, ovvero la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e lo faremo come sempre con l'introduzione di Europe Direct Firenze affidata quest'oggi a Iole Gallego. Quest'oggi parliamo, Iole, di promozione della parità dei diritti, ovvero della conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Abbiamo coinvolto due realtà fiorentine che diventano centrali in due diversi quartieri della città proprio in questo senso, ma per introdurre l'argomento partiamo come sempre da uno sguardo europeo su questa tematica.
Grazie, parliamo di diritti che sono riconosciuti nella Carta fondamentale dei diritti e anche nei trattati, e questo della promozione della parità dei diritti e quindi della conciliazione tra i tempi di vita e lavoro è riconosciuto proprio all'articolo 36,2 della Carta dei diritti fondamentali, dove si recita: al fine di poter conciliare vita familiare e professionale, ogni persona ha diritto a essere tutelata contro un licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio. Indubbiamente l'aumento della partecipazione delle donne al mercato ha un forte impatto sull'economia, è un mezzo perché che consente alle donne di plasmare la loro vita, un ruolo nella vita pubblica e di essere anche economicamente indipendenti. Dai dati Eurostat il tasso di occupazione femminile nell'Unione Europea è piuttosto elevato, però dobbiamo distinguere fra donne nate nell'UE e donne nate fuori dall'UE, perché le immigrate hanno un'occupabilità del 55,3% contro il 69,7% delle donne europee. E comunque le donne che lavorano continuano a incontrare degli ostacoli all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro. Quindi migliorare l'equilibrio tra la vita professionale e la vita privata è uno dei modi per colmare il divario di genere nel mercato del lavoro. La responsabilità e i diritti in materia di assistenza familiare devono spettare ad entrambi i genitori. È stato dimostrato che le donne, quando hanno figli, sono propense a dedicare meno ore al lavoro retribuito e dedicare più tempo all'adempimento di responsabilità di assistenza non retribuite. E quindi è stato anche dimostrato che avere un familiare malato o dipendente da loro ha un impatto negativo sulla occupazione femminile. L'Unione Europea, in particolare la Commissione, ha varato una direttiva, la 2019, la numero 1158, che sostituisce una precedente direttiva del 2010, la numero 18, sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. In questa direttiva vengono introdotte quelle norme minime in materia di congedi per motivi familiari e modalità di lavoro flessibili per lavoratori, e promuove un'equa ripartizione della responsabilità di assistenza fra i genitori. La questione di questa direttiva è che ancora non è stata recepita da tutti gli stati, e gli stati hanno il termine entro il 2 agosto del 2022, e la Commissione esorta gli stati ad andare al di là di queste norme minime in sede di riesame delle loro politiche, perché chiaramente da una parte bisogna incentivare il congedo di paternità dei padri, bisogna proprio stimolarli, bisogna dare anche delle forme di lavoro flessibile come il lavoro a distanza o la riduzione del lavoro. Bisogna garantire però il diritto dei lavoratori ad avere un'indennità adeguata durante il congedo e anche garantire la possibilità di rientrare nello stesso posto di lavoro o in un posto equivalente con le stesse mansioni dopo il congedo di paternità o di maternità o parentale.
Di questo quindi ne parleremo tra poco con due ospiti. Prima andremo a scoprire la realtà delle curandaie nel quartiere delle Cure qui a Firenze, poi rimanendo sempre in città ma spostandoci verso Porta a Prato andremo a scoprire lo spazio Costanza. Grazie mille Iole intanto per questa vostra collaborazione e a risentirci la settimana prossima sempre con Europe Direct.
di te, ti ero quasi ammazzato, ti ho trovato così, sbranato, una festa in uscita, si è mangiata l'estate, un lettino sfondato, Renato. Cosa proibita, se lo faccio con te, mi dica la possibilità di ottenere il successo, non è cosa per te, adesso.
Torniamo con Diritti all'uguaglianza e andiamo a conoscere il primo approfondimento di questa terza puntata del nostro programma realizzato in collaborazione con Europe Direct di Firenze. L'argomento di quest'oggi, come dicevamo, è proprio la promozione della parità dei diritti e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. E allora iniziamo conoscendo lo spazio Costanza e lo facciamo parlando con Michela Della Porta, cofondatrice appunto dello spazio Costanza, alla quale chiediamo subito di presentarci. Cos'è Costanza?
Costanza è un co-working con Area Baby per liberi professionisti e dipendenti sia del settore pubblico che del privato che scelgono di lavorare in una modalità agile e soprattutto in uno spazio dove al contempo si possono trovare degli spazi e degli educatori funzionali all'educazione e alla crescita dei propri bambini e degli spazi invece dedicati alla funzionalità di un ufficio. Siamo al centro di Firenze, siamo a Porta Prato, quindi l'idea era quello di essere raggiungibili dai vari quartieri della città. La tramvia poi ha favorito maggiormente questa posizione logistica, insomma abbastanza strategica, e nasceva proprio da tre donne che erano prossime ai 38-40 anni in vista di una creazione familiare, insomma di un ampliamento del proprio nucleo. Ci siamo resi conto che essere liberi professionisti all'interno di una città che non è propria, noi siamo una romana, una campana e una veneta, diventava impossibile senza una rete e senza un luogo proprio fisico che permettesse realmente una conciliazione dell'ambito professionale e dell'ambito familiare. Così abbiamo sperimentato questo spazio molto ibrido che consta di aree dedicate a tutti. Considerate che ci sono una parte open che è composta da scrivanie appunto all'interno di uno spazio comune, ci sono degli uffici indipendenti, ci sono delle aree che noi chiamiamo polifunzionali, polivalenti, che si trasformano per accogliere un corso di yoga, un laboratorio di inglese per bambini, una formazione o un percorso di riorientamento professionale per donne. Non nasceva targettizzata, quindi Costanza nasceva come luogo aperto al cittadino. Ciò che i 5 anni insomma di vita ci hanno dimostrato è che il 99% delle nostre utenti è donna e che quindi la conciliazione è di fatto un concetto ancora del tutto femminile.
E dunque nel tempo lo spazio Costanza come si è evoluto anche a livello di servizi in contatto con i propri utenti?
Negli anni abbiamo ancora più rafforzato l'idea di far sì che all'interno dello spazio esistessero anche altri servizi, molti nati proprio dalle richieste e dai bisogni che le donne lavoratrici ci portavano nel corso della loro esperienza di mamme e di professioniste. Quindi abbiamo creato, attraverso un sostegno da parte di altre associazioni e cooperative, una vera e propria equipe multidisciplinari di professionisti specializzati proprio nell'accompagnamento del sistema genitoriale, quindi psicoterapeuti, logopedisti, counselor, tutor dell'apprendimento, neuropsicomotricisti, pedagogisti, ma anche nell'accompagnamento professionale. Per cui abbiamo tutta un'equipe, psicologo del lavoro, coach, che si rivolgono all'empowerment personale e professionale delle donne, perché molto spesso quando si diventa mamma si è costretti in qualche modo, costretti dalle circostanze, perché semmai l'azienda o l'impresa presso la quale si lavorava non è più disponibile ad accogliere te come professionista e mamma, o perché da sole scopriamo che abbiamo altre competenze, altre capacità che vogliamo mettere in gioco, e quindi ci ritroviamo a reinventarci a livello professionale. Il modello è proprio quello di un sistema di servizi integrati, quindi che affronta, attraverso strumenti formativi innovativi, attraverso un linguaggio sempre adeguato all'età e all'utente, le tematiche connesse alla quotidianità di ciascuno. Quindi se si va sul sito di Costanza sembra che siamo bravi a far tutto, difatti noi siamo state brave a creare un contenitore di contenuti. Il contenuto ce lo dà il cittadino, i liberi professionisti che si propongono, ce lo dà la signora che per passione si occupa di ceramica e vuole proporre un laboratorio di ceramica alle mamme e ai bambini, o ce lo dà la stessa mamma che decide di attivare un gruppo di ascolto nel primo anno di vita dei bambini.
Ecco Michela, hai accennato alla condizione soprattutto femminile che voi ritrovate poi a vivere attraverso le vostre utenze, ma non soltanto, anche attraverso chi lavora da voi. Nell'ultimo periodo il Covid ha sicuramente acuito alcune di queste specificità, oppure le ha soltanto magari svelate? Raccontaci un po' come è cambiato negli ultimi 2 anni questo tipo di approccio.
Il Covid ha fatto entrambe le cose. Da un lato le ha sicuramente acuite. Considerate che soltanto a novembre del 2020, quindi quando ancora non avevamo gli effetti dello sblocco dei licenziamenti, 101.000 donne sono state costrette a dimettersi volontariamente o allontanate dall'azienda a causa di conciliazione vita-lavoro impossibile. Quindi sicuramente, insomma, l'ha acuite. Dall'altro lato ha anche mostrato come la cura genitoriale e la cura familiare, perché oggi si parla di un fenomeno che in Italia non è ancora affrontato, noi stando in reti un po' più larghe, insomma, internazionali, in Inghilterra, in Germania, nel nord Europa in particolare, si parla delle donne sandwich, cioè quelle donne che si occupano tanto della cura dei propri figli, tanto della cura dei propri genitori, perché a un certo punto si diventa mamma ma si resta figli e si diventa curanti di quei genitori che restano a casa. Oggi il Covid ha palesato enormemente quanto il welfare in realtà sia a carico familiare e in particolare a carico della donna. Noi abbiamo testimonianze dirette di donne, appunto, che ci frequentano dal punto di vista professionale o dal punto di vista ludico e ricreativo, e che palesano come nella scelta della cassa integrazione durante il periodo Covid, per far sì che si potesse conciliare la didattica a distanza e quindi la cura dei propri bimbi che erano a casa, le aziende hanno liberamente scelto di favorire la cassa integrazione per le donne, appunto, che erano mamme. Capisci che è abbastanza singolare, nel senso che non è così scontato che la genitorialità, anzi non ci dovrebbe proprio essere una connessione tra genitorialità e disoccupazione. Sicuramente la genitorialità trasforma, ma se noi continuiamo a potenziare e a guardare la trasformazione in negativo, cioè probabilmente una minore flessibilità negli orari, probabilmente una maggiore richiesta di permessi per conciliare la vita familiare, probabilmente quello che porta una genitorialità è una minore flessibilità nei tempi, non so, di trasferte o di fare orari extra fuori ufficio, e non spostiamo lo sguardo invece in tutte le opportunità di crescita che dà l'essere genitori, l'essere multitasking, avere una maggiore capacità di ascolto, avere una maggiore empatia, acquisire delle competenze di leadership, ma al contempo di accoglienza del team, allora difficilmente riusciamo a spostarci culturalmente, quindi a capire che l'essere genitore non può andare di pari passo con lo stare a casa e occuparsi solo dei propri figli o dei propri cari, insomma, più grandi. Quello che vogliamo fare è proprio uno spostamento culturale, diciamo, nella società, affrontando gli stereotipi di genere affinché il lavoro remunerato, il lavoro di cura e il lavoro familiare siano ripartiti in modo più uniforme per uomini e donne, perché solo questo garantirà uno sviluppo competitivo, una crescita sostenibile e al contempo generatrice di occupazione.
Per concludere, questo è quello che ovviamente le realtà come la vostra sul territorio cercano di portare avanti, quello che può fare invece la parte istituzionale a partire dalle politiche europee a caduta fino a quelle locali, secondo voi quale può essere un indirizzo da seguire?
Dal punto di vista europeo devo dire che ahimè noi siamo veramente indietro rispetto alle direttive, alle raccomandazioni che l'Unione Europea e diciamo la comunità internazionale ha fatto. Considera che uno dei primi obiettivi è proprio ridurre il gender gap per una crescita intelligente, sostenibile e socialmente inclusiva. Quindi è qui è che l'Italia non recepisce tutte queste raccomandazioni. Quindi oggi nel piccolo parliamo proprio della città di Firenze e di quella realtà che noi viviamo. Noi sicuramente parliamo sempre di un welfare condiviso e accessibile, cioè innanzitutto non bisogna più settorializzare, veniamo divisi in ambiti, noi siamo persone, cioè si tratta di servizi di welfare o di servizi che vengono dati a me come mamma, a me come donna, a me come figlia, a me come lavoratrice. Io sono una persona, quindi fino a quando non si destruttura la persona, non si destruttura la famiglia, cioè si continua a farlo, difficilmente riusciamo ad offrire realmente dei servizi che siano rispondenti ai bisogni, perché è come se curi soltanto un malessere di testa senza pensare al perché questo malessere ce l'hai e a come questo si collega ad un malessere del corpo intero. Quindi non dobbiamo e non dovremmo più settorializzare il sistema welfare, ma renderlo condiviso e integrato. L'altra cosa che si dovrebbe fare è riconoscere questi servizi flessibili e modulabili anche se non rientrano in categorie specifiche. Ti faccio l'esempio del coworking con Area Baby: noi non riusciamo a fruire di nessuna delle agevolazioni, dei ticket, né da parte dello Stato, né da parte del Comune, né da parte della Regione. Perché? Perché non siamo un nido, non siamo uno spazio gioco, non siamo una scuola, insomma, dell'infanzia. Quindi è chiaro che fino a quando rimaniamo nel catalogo deciso e stabilito 40 anni fa, quando si è creato un sistema, difficilmente riusciamo a rispondere a quelli che sono oggi noi i bisogni, e il Covid ci ha dimostrato che sono davvero tanto specifici e che soprattutto possono cambiare da un momento all'altro. Quindi essere più flessibili, più ibridi e soprattutto essere in rete con gli altri. Non dividere terzo settore, pubblica amministrazione e imprese, ma parlare di ecosistema del territorio. L'altra cosa che mi viene in mente è smettere di guardare il problema, ma guardiamo la persona come una potenziale risorsa. Perché spessissimo a noi accade che una persona che viene a chiedere un servizio, un aiuto, poi diventa automaticamente non solo aiuto per se stessa, ma diventa aiuto per un'altra famiglia che è all'interno del nostro spazio. Quindi spostare un attimo lo sguardo e concentrarsi su potenzialità, capacità e sul fatto che tutti noi possiamo essere risorse se valorizzati, ascoltati e messi in rete.
proseguiamo la nostra puntata con il secondo approfondimento, spostandoci da Porta a Prato, questa volta nel quartiere delle Cure, dove insieme a Serena Berti andiamo a scoprire la realtà delle curandaie.
Le curandaie nascono dal basso, dall'esigenza di un gruppo di genitori, soprattutto mamme, donne, che appunto avevano la necessità di ritrovarsi, di trovare un luogo di sostegno l'una con l'altra. E l'abbiamo trovato qui alle Cure, dove abitiamo, chiamandolo proprio curandaie per far capire quanto vogliamo radicarci, essere radicate nel nostro territorio. Quindi abbiamo iniziato da subito le attività che più potevano essere utili alle donne, come il caffè delle mamme, che poi in realtà era il caffè dei genitori, poi il massaggio infantile, quelle che sono le attività che durante il periodo immediatamente dopo la nascita è più difficile, diciamo, riuscire a trovarsi, a aver tempo per parlare, per condividere anche l'esperienza straordinariamente importante come quella della nascita, che ti cambia molto la vita. Dal 2015 siamo qua e facciamo attività di tanti tipi, tra cui anche un supporto psicologico nel periodo perinatale, ma anche attività con i bambini, perché ci siamo rese conto che le donne o le famiglie, insomma, hanno necessità di trovare luoghi dove i figli possano andare anche dopo la scuola, quindi condividere anche queste esperienze tra bambini era necessario, quindi abbiamo scelto, insomma, di occuparci anche di loro. Da lì sono partite anche una serie di iniziative, come la creazione di un orto nell'area Pettini con un progetto finanziato dalla Fondazione Cazzo di Risparmio, cioè creando opportunità di incontro e di diffusione delle idee che abbiamo sul nostro quartiere.
Una realtà che quindi nasce, diciamo, per le famiglie, ma che poi di fatto, come spesso accade in questi casi, si trova ad avere un'utenza principalmente femminile, quindi di donne, di mamme.
Principalmente femminile, e oltre a quello, diciamo, ci siamo concentrati negli ultimi 3 anni su quello che è la necessità di offrire un luogo di lavoro anche per persone con abilità diverse. Quindi abbiamo creato l'oggetto Teca insieme all'associazione Oli, e poi abbiamo creato la Cure Make, che è uno spazio dove persone, giovani adulti dell'associazione Autismo Firenze Casa Tassè vengono a lavorare qui da noi insieme ai volontari e alle volontarie. Sono soprattutto donne le volontarie, ma non solo. Quindi una creazione di un luogo dove, diciamo, sono varie le iniziative che spaziano su diversi campi. Si creano anche progetti che nascono dalle esigenze che sentiamo via via tutti i giorni da parte delle famiglie. L'ultimo nato, per esempio, è Bici Libera Tutte, che ha offerto donne immigrate una formazione per andare in bicicletta, e offrirà loro a settembre, proprio ci sarà, c'è la consegna di queste biciclette che sono donate per la possibilità di una maggiore autonomia.
Quando si parla di un argomento così attuale come la promozione della parità dei diritti, ed in particolar modo della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, si pensa sempre anche a quanto, oltre alla politica e alle istituzioni, quindi ad una scelta di quello che la politica può fare ed intervenire per migliorare questa situazione, quanto in realtà le reti sociali già facciano, e in qualche modo vanno anche un po' a tamponare a volte una assenza che ci può essere a livello legislativo. Nel vostro caso, il quartiere delle Cure dove vi trovate, che tipo di realtà vi sta proponendo, e quali sono le reti sociali che voi siete riusciti a costruire nei vostri anni di vita?
Ora, tu hai parlato di conciliazione. Quando si sente parlare di conciliazione viene immediatamente voglia di pensare alle donne che devono conciliare la vita lavorativa e la vita familiare. Ora, a me piace ragionare sulla conciliazione in termini di accordi, di un sostegno che sia fatto sia dal padre che dalla madre, insomma, non che riguarda esclusivamente le donne. Conciliazione significa anche pensare ai tempi nella famiglia e e nel lavoro dei padri, ecco, una condivisione, ecco, più che conciliazione. Si parlava, chiedevi di quello che c'è nel territorio. A Firenze, per esempio, luoghi come ludoteche non ce ne sono tanti, poi lo sappiamo, solo un quarto dei bambini ha a disposizione un asilo nido, no? Questi sono dei dati, quindi questo aiuterebbe anche per entrambi i genitori nel conciliare appunto carriera e famiglia. Cosa abbiamo pensato anche oltre a questo caffè delle mamme, che evidentemente è solo nel periodo immediatamente dopo la nascita, anche a creare un luogo dove potessero incontrarsi indipendentemente da noi, quindi una sorta di spazio libero per giocare. Ora ci sono i giardini d'estate, d'inverno magari è più difficile, quindi nel nostro territorio mancava una cosa di questo tipo, ed è per questo che è nato, lo dicevamo prima, un realtà la nostra che nasce proprio dalle esigenze, da quello che mancava.
Per concludere, se si può dare uno sguardo invece appunto proprio a quello che ci si può aspettare di più e di meglio per migliorare questa situazione, abbiamo detto che nell'ultimo periodo sicuramente il Covid certe difficoltà le ha acuite o le ha comunque svelate. Nel vostro caso, quali sono le aspettative, ecco, che da questo periodo ci possa essere anche una maggiore consapevolezza su quali sono gli aspetti su cui dover lavorare per migliorare certe dinamiche e certe situazioni?
Finora abbiamo parlato della parte, diciamo, strutturale, no? L'asilo nido o il luogo. Quello su cui sicuramente ci sarà da lavorare è la parte culturale. Se si parla di coppie, e ho visto quello che e sento quello che succede quando appunto negli incontri che facciamo degli arnesi dei genitori, in Italia siamo molto tradizionali nella visione appunto dei ruoli, cioè le donne si prendono cura dei figli, gli uomini sono partecipi nel mercato del lavoro. Ora questo serve spesso anche a riportare un po' alla realtà quella che è la preoccupazione, cioè l'abitudine materna tipicamente di preoccuparsi, quindi poi è il ruolo anche di chi ti sta accanto di tornare un pochino alla realtà e quindi riportare un equilibrio, no, in questo. Sulla parte culturale c'è veramente molto da lavorare, così come sulla strutturale, come ho detto prima, c'è più spazi, più luoghi di incontri. In genere si tende a risolvere dicendo facciamo un part time, la donna lavora meno e quindi ha più tempo di dedicarsi alla cura. Ecco, a mio avviso il part time dovrebbe essere di tutti, cioè ora che con automazioni, tecnologie ci sono potrebbero esserci tante più ore libere, si potrebbe anche smettere di volerle nuovamente impiegare nel lavoro e dedicarle alle cose che ci riguardano più direttamente, come la cultura, appunto la convivenza, la famiglia, le famiglie, insomma, senza limitarci. Ecco, questo secondo me è quello su cui si deve lavorare, sia la struttura che appunto la parte lavorare sulle famiglie. Noi abbiamo creato questo progetto, gli arnesi dei genitori, in cui proprio cercavamo di valorizzare quelle che sono già le esperienze dei genitori. Spesso si considerano meno di quello che sono e hanno necessità di comprendere che in realtà dentro di loro c'è tutto quello che serve, quindi bisogna rendere onore a queste competenze, a valorizzarle, a dare forza a quello che le famiglie hanno già al loro interno. Su questo occorrerà continuare a lavorare.
E con la testimonianza di Serena Berti delle Curandaie si chiude anche questa terza puntata di Diritti all'Uguaglianza, i nostri approfondimenti in collaborazione con Europe Direct Firenze e Arci Firenze. L'appuntamento con una nuova puntata di Diritti all'Uguaglianza è tra 7 giorni, sempre alle 18:30, sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. Da parte di Daniele Bianchin e di tutta la redazione di Nova Radio, l'augurio di un buon proseguimento di serata sulle nostre frequenze.
Diritti all'uguaglianza, la trasmissione in collaborazione con Europe Direct Firenze dedicata alla difesa dei diritti civili tra Italia e Europa.